Che cos'è l'identità? In che cosa consiste? Sta nei nostri geni, nella nostra storia o addirittura negli astri?
Sono nato come un uragano nella terza decade di ottobre, i pianeti messi in modo strano a complicarmi un po' la via. Poi sono cresciuto in mezzo alle invenzioni di quest'era tecnologica. Io, poca logica, solo emozioni.
L'identità si parla molto, ma forse non dovremmo darla per scontata. Anzitutto, quante ne abbiamo? Una sola o molte? E poi siamo sempre uguali identici a noi stessi o possiamo anche cambiare? E come ci poniamo di fronte alle diversità di cultura e di identità?
Dimmi che non siamo uguali, dimmi che siamo lontani, dimmi che non siamo uguali, dimmi che non siamo uguali, dimmi che siamo lontani, sono diversi i nostri pensieri, un'altra cultura, un'altra identità.
Le identità culturali, religiose, etniche e sociali per diversi aspetti sono estensioni delle nostre identità individuali. Certo sarebbe strano che una persona cambiasse sembianze o il carattere a seconda di chi incontra. E così una cultura radicata su un territorio non muta improvvisamente sotto l'influsso di altre culture, a meno che non sia costretta a farlo. Per contro, nessuna cultura è pura. Tutte le identità, sia personali sia etniche, si formano attraverso il contatto e il confronto con gli altri. Esistono identità forti e identità deboli, identità subite e identità costruite. In che modo apparenze e appartenenze ci connotano e ci definiscono? Contrariamente a quanto recita l'adagio popolare, spesso l'abito fa il monaco. Tant'è vero che per essere qualcuno c'è chi indossa vestiti di marca. Che
tu sia figlio di un re o capo di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto oppure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire.
Il cinema e la letteratura sono ricchi di storie, a volte drammatiche, a volte buffe, di identità inventate. È il caso, per esempio, di un film diretto dai due fratelli Ethan e Joel Coen, da molti considerato il loro capolavoro e intitolato Il Grande Lebowski.
Noi siamo qui.
È Shabbat, Shabbat.
Il sabato che io posso infrangere solo per questioni di vita o di morte.
La pianti con questa stronzata, Walter. Tu non sei nemmeno ebreo. Tu sei
dici?
Un polacco cattolico.
Ma che dici? Mi sono convertito quando ho sposato Cinzia.
Sì,
Avanti, Drew.
Sì.
Conosci la
Sì, lo
storia?
so. E 5 anni fa hai ottenuto il divorzio.
E che vuol dire? Chi divorzia restituisce la tessera della biblioteca, cambia patente, smette di essere ebreo.
A destra, questo è il vialetto.
Quando uno è ebreo, è ebreo.
Ecco, siamo sempre lì. Tutto gira sempre intorno alla tua morbosa storia con Cinzia.
Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 3 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro. Quelli che accendono un cero alla Madonna perché hanno un nipote che sta morendo, oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oh yeah. No.
La storia e l'antropologia insegnano che le identità etniche e religiose sono ad alto potenziale di conflitto, soprattutto quando ognuno è convinto di avere niente meno che Dio dalla propria parte. In un passo del suo ragionamento sulla ecologia della mente, Gregory Bateson, uno dei più importanti pensatori del Novecento, racconta così le incredibili controversie che dividevano nel 1400 cattolici e protestanti.
Ebbene, nell'Europa del 400 cattolici e protestanti si mandavano a rogo, o preferivano andare a rogo, piuttosto che scendere a compromessi sulla natura del pane e del vino che si usano nella messa. Secondo la posizione tradizionale, che a quel tempo era cattolica romana, il pane è il corpo e il vino è il sangue di Cristo. Che cosa significa questo? I protestanti dicevano: sappiamo che cosa significa. Significa che il pane rappresenta il corpo e il vino rappresenta il sangue. Le affermazioni per cui si bruciavano a vicenda erano, da una parte, il pane è il corpo, e dall'altra, il pane rappresenta il corpo.
Oggi queste paiono distinzioni settarie e cavillose, ma a ben vedere erano e sono in gioco concetti importanti come l'essenza e la rappresentazione. A tutte le latitudini l'uomo è sempre stato homo symbolicus. Basti pensare ai classici elementi del catalogo identitario, che risalgono però all'Ottocento, cioè all'epoca in cui si fecero le nazioni. Quel catalogo è presto fatto. Una storia che stabilisca la propria continuità attraverso le epoche, degli eroi, cioè dei campioni dei valori, una lingua, un folklore, alcuni luoghi sacri e della memoria. Ma nell'elenco figurano anche specialità culinarie, come la fonduta, animali araldici come l'orso e naturalmente l'inno e la bandiera nazionali. Ecco perché fischiare pubblicamente una bandiera, come è accaduto allo Stadio di Francia nel 2008, è insultare una nazione, vilipendere la sua identità. In quell'occasione si giocava una partita di calcio Francia-Tunisia che si preannunciava calda. E infatti, ancora prima di iniziare, quando venne intonata la Marseillaise, cioè l'inno nazionale francese, si scatenarono i fischi da parte dei tifosi tunisini, che evidentemente contestavano il simbolo canoro della ex colonia madre, con enorme imbarazzo dei politici e dei dirigenti presenti. Ascoltiamo ora una parte di quella registrazione e il commento sbigottito dei cronisti. La Marsigliese è stata fischiata.
Elle a du mérite, l'âme, car vous l'avez entendu évidemment, la Marseillaise a été sifflée.
Honteux.
Un grand coup de chapeau.
Diversi fattori contribuiscono alle crisi di identità che si possono riscontrare in una comunità. La politica urbanistica, nuove forme di mobilità, il venire meno di tradizionali legami di solidarietà, i mutamenti del paesaggio, la disoccupazione dovuta a nuove logiche di mercato e così via. Non ultime, le dinamiche di genere. Quali sono le occupazioni e le identità maschili e quali quelle femminili? Che cosa è da donna e che cosa è da uomo? Attività che un tempo erano tipicamente femminili, come per esempio fare la spesa, sono diventate abitudini anche maschili. Molte donne escono in macchina la mattina per andare a lavorare. Molti uomini ormai telelavorano stando in casa. Certo è che in tutta Europa più aumentano la globalizzazione e la multietnicità, più ci si interroga sull'identità. A ben vedere il tema dell'identità di solito riemerge come un torrente carsico in tempi di cambiamento, quando le persone si sentono disorientate e vogliono essere rassicurate. Come cantavano i Supertramp nel 1979, Please tell me who I am. Per favore ditemi chi sono. Naturalmente anche l'influenza di fenomeni che comportano ospitalità di forestieri sono da annoverare come agenti di riflessione sul nocciolo duro della propria identità. È il caso del turismo e della immigrazione, facce opposte della stessa medaglia. Per quanto diversissimi tra loro e spesso opposti, sia il turismo sia l'immigrazione sono flussi che impattano tanto sull'economia quanto sugli usi e i costumi delle società di accoglienza, e dunque sull'identità. Già 25 anni fa, nell'Inghilterra di Margaret Thatcher, erano ben chiari le contraddizioni, i cambiamenti sociali in atto e anche i conflitti generati per esempio dalla cultura di immigrazione pakistana sia a Londra sia a Karachi. Lo si capisce bene da qualche battuta tratta dal film My Beautiful Laundrette di Stephen Frears, in cui vengono raccontate le complicate relazioni tra europei e asiatici. Il British Film Institute ha inserito My Beautiful Laundrette nella lista dei migliori 100 film britannici del XX secolo.
Ecco, questo è mio nipote Omar. Zia Fauzia, zia Teresa e la zia Shaima. E questa bella ragazza è Cherry, moglie di Salim.
Vedo spesso i tuoi parenti a Karachi.
Tu ci sei stata?
Santo cielo, che domanda stupida. Quella è casa mia. Credi che qualcuno di noi potrebbe chiamare casa questa squallida isoletta europea? Tutti i giorni a Karachi i tuoi zii e i tuoi cugini vengono a casa nostra per giocare a bridge, bere e guardare film.
Cherry, il mio piccolo nipote non sa niente della vita laggiù.
Oddio, sono così stufa di queste incertezze etniche. Bisogna decidere da quale parte stare.
Purtroppo a volte sono invece le certezze etniche a generare problemi e conflitti, come è accaduto nella ex Jugoslavia. Quando il torrente dell'identità si gonfia a dismisura, diventa un fiume pericoloso. Nascono così travolgenti regionalismi, chiusure e persino razzismi. Negli Stati Uniti d'America, che hanno conosciuto il razzismo e che sono poi cresciuti nella mescolanza, ora l'approccio sembra essere più pragmatico, perlomeno a giudicare dalle linee guida che adottano i locali più chic di New York.
Chiacchierando con gli architetti più impegnati nella ristrutturazione dei locali pubblici di New York, si apprende che una larga fascia di consumatori giovani, negli ultimi anni, ha determinato un'evoluzione rapida nello stile dei ristoranti e dei locali notturni, imponendo un international style che censura ogni riferimento etnico. Entrando nei locali più alla moda di New York, nella brasiliana Churrascalia Plataforma sulla 49esima strada all'altezza dell'Ottava Avenue, o nell'esotica Endoshin vicino all'Estor Place, o nell'australiana Public su Elizabeth Street, ci si imbatte nelle stesse atmosfere rarefatte, mobili semplici, colori riposanti, linee essenziali, toni bassi. I riferimenti al paese di origine, quando ci sono, sono ricercate metafore stilistiche, mai citazioni esplicite.
Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'.
È al contempo automobilista e pedone, sportivo e spettatore, musicista e bricoleur, turista e residente. Forse dovremmo ripensare i simboli delle nostre appartenenze e revisionare le nostre stesse idee sull'identità. Nella dialettica tra localismi e globalizzazione che contraddistingue i nostri tempi, ci sono fondamentalmente due maniere di intendere l'identità, adottando una visione fissista oppure un'altra detta convenzionalista. Per la prima, l'identità esiste, dura e assoluta e non si può mettere in discussione. Per la seconda, invece, è fluida, relativa e convenzionale, appunto, e in qualche modo si può decidere e negoziare. Storicamente parlando, le identità culturali che hanno resistito a cambiamenti, invasioni e rivoluzioni sono quelle che hanno saputo affrontare e inglobare gli elementi estranei. Gli irrigidimenti, per contro, di solito producono crepe. L'identità non è qualcosa che si conquista e che si ha per sempre. Costruita o ereditata che sia, va conservata, sì, ma non sottovuoto. Va lavorata, costruita nella relazione con l'altro, spesa e giocata guardando al futuro.
Non verresti a sopravvivere con me in un posto bellissimo se c'è. Poi la vita è quello che ti accade mentre progettavi il tuo futuro. Questa frase è così bella e giuro che difatti non è mia, è di John Lennon.
Insomma, la via più facile ma meno interessante, con tutti i limiti della nostalgia, è considerare l'identità un condensato del mondo tradizionale ormai passato. La via più avventurosa invece è andarla a cercare nei valori della vita quotidiana. A patto però di non partire con il preconcetto che l'identità esista a priori in quanto legittimata da un glorioso passato.
Vivi completamente nel passato.
3000 anni di bellissima tradizione da Mosè a Sandy Koufax. Puoi scommetterci le palle che voglio vivere nel passato.
Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda. Oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi. Oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale. Oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS. Quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire. Oh yeah. Quelli che dicono la mia serva. Oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah, oh yeah. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rane, oh yeah. Quelli che sono soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah.
Secondo lo studioso francese Jean Cuisenier, già docente alla Sorbonne di Parigi e direttore del Centre d'Ethnologie Française, la tradizione popolare non si è perpetrata come un insieme di beni e di valori da sterilizzare, ma come una materia infinitamente preziosa che senza sosta rielaboriamo per costruire i nostri progetti come popolo e per affermare così le nostre autonome identità. Le identità personali, così come le identità culturali, sono progetti, non definizioni. Dunque l'identità non sta dietro, ma davanti a noi, nella nostra capacità di rinnovarla ogni giorno.
Quelli che dicono che i soldi non sono tutto nella vita, oh yeah. Quelli che qui è tutto un casino, oh yeah. quelli che per principio, non per i soldi. Oh yeah, oh yeah. Quelli che l'ha detto il telegiornale, oh yeah. Quelli che lo Stato può, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah. Quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no Maria. Quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che aspettano il tram né ridendo né scherzando, oh yeah, no, no, Maria. Quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Oh yeah. Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono. Oh yeah. Quelli che a teatro vanno nelle ultime file per non disturbare, oh yeah. Quelli di Roma. Quelli che non c'erano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito e non sanno che cavolo fanno, oh yeah.